Bene, buonasera a tutti, bentrovati. Vedo tante facce che hanno conosciuto il Don Enrico come me, forse meglio di me, perché io sono stato qui solo pochi anni, negli anni del 90 fino al 96. Credo che ci sia stata una grande evoluzione nel pensiero del Don Enrico rispetto all'inizio, ma che il Don Enrico era già quello quando ha fatto l'entrata qui in parrocchia nel 1974. Ringrazio Don Gigi per questa serata e ringrazio anche tutti voi, questa comunità che tiene vivo il ricordo e la memoria di Don Enrico e che forse tenendo vivo questo ricordo diventa più vivo anche lui, perché tutti noi credo vibriamo davanti a questa persona, a questo prete che ci ha insegnato la fede, ci ha comunicato una passione grande. Non è un fatto celebrativo quello che stiamo facendo, come già ci ha detto bene Don Gigi, anche perché Don Enrico non avrebbe piacere di tutto questo e non avrebbe neppure senso. Questa è un'occasione per noi per sentirci, attraverso la parola di Don Enrico, stimolati a verificare il nostro cammino cristiano. Ricordo la cura che aveva dato Don Enrico per quel piano pastorale del Vescovo Maggiolini dedicato al tema della originalità cristiana. Il distintivo del cristianesimo è quello di non essere cristiano di facciata, che si adegua alle mode, ma e che perde quella carica di criticità al mondo, come ci veniva detto un attimo fa, rischiando di diventare un po' insipidi come il sale di cui ci parla il Vangelo. Il rischio è sempre quello di tagliare le punte del Vangelo, per cui non è più graffiante, si adatta al mondo, alle situazioni, e anche noi finiamo per perdere la nostra identità cristiana. Ecco, indirettamente la sua persona per noi allora è un invito a riscoprire il nostro cammino di fede e anche a sentirci sempre un po' in cammino. Ho pensato, anche perché 25 anni sono tanti e certamente nella memoria è vivo Don Enrico in tante persone che sono qui, come è vivo anche in me, di andare ad alcuni punti fermi che ci permettono di sentire Don Enrico che ci parla qui adesso, che ci fa conoscere proprio la sua spiritualità, io la chiamerei così, la sua modalità di essere. Qualcuno ha scritto che il problema di oggi non è che siano pochi cristiani, ma è che noi siamo poco cristiani. Ecco, questo slogan dice molto di Don Enrico. Un credente, anzitutto, ci credeva veramente. Una volta l'ho sentito dire dal Vescovo Maggiolini al suo riguardo, senza se e senza ma, una fede granitica, capace proprio, come dice il Vangelo, di spostare le montagne. E allora a questo riguardo la prima immagine che vorrei richiamarci è l'immagine della sentinella, quel passo del profeta Ezechiele dove si dice «Ti ho costituito sentinella per gli israeliti, ascolterai una parola dalla mia bocca e tu li avverterai da parte mia». Don Luigi, che certamente è quello che l'ha conosciuto meglio per gli anni che è stato insieme, in un articolo sul settimanale, proprio 2 o 3 giorni dopo la sua morte, scriveva queste parole. Credo che queste parole siano l'esatta fotografia di Don Enrico Verga, parroco di Maccio per più di 20 anni. Don Enrico aveva fortissimo il senso del proprio dovere di sacerdote e di parroco. Sapeva che il Signore non gli avrebbe chiesto conto solo della sua vita, ma anche di quella di molti che gli aveva affidato. E anche se questo gli costava molto, esercitò sempre fino in fondo il suo dovere di sentinella, pronto ad avvertire i maccesi per tutto quello che si scostava dalla parola di Dio e dall'insegnamento della Chiesa. Ecco, certo, dietro quel volto sempre un po' pallido, ce lo ricordiamo proprio così, ma pronto alla battuta e anche alla frecciata, stava non solo un carattere molto impulsivo, ma stava un uomo profondamente innamorato del suo ministero e della sua gente. Don Enrico fu attento ascoltatore della parola di Dio, quella che lui stesso poi annunciava da quel pulpito, e tutti quelli di Maccio sanno bene quale fosse il suo posto qui in chiesa, nella chiesetta, dove c'erano il breviario, la corona, i libri di meditazione e la vita dei santi. Certamente Don Enrico, con meticolosa costanza, ha insegnato alla gente anche come pregare la devozione a Maria Santissima. Ha insegnato nell'arco degli anni a incanalare quella che era una devozione, diciamo, un po' popolare, un po' delle Ave Marie di corsa, che faceva cominciare da capo, a una meditazione dei misteri del Santo Rosario. E soprattutto diceva: io sono il custode delle chiavi del tabernacolo, ma non per chiuderlo agli altri, ma per farlo conoscere. Pensate alla passione con cui faceva le catechesi i bambini della prima comunione. Ho visto la Rosalina, no? Si metteva su quel primo banco qui, con le gambe accavallate, i bambini, l'ultimo mese tutti qui, e lui spiegava, faceva la dottrina, così la chiamava, del catechismo. E proprio per avviare al mistero più grande della nostra vita, che è la fede appunto nell'Eucarestia, custode di quelle chiavi del tabernacolo, che diceva mi sono state affidate proprio perché io lo faccia conoscere a voi. Ecco, in questo senso allora abbiamo già un'immagine di Don Enrico educatore. Forse questa è la seconda immagine che possiamo raccogliere della sua figura granitica: fare uscire il bene presente in ogni persona, cammino impegnativo accompagnato da tante persone che lo aiutavano, ma che lui stesso formava in prima persona. Recentemente una persona a Uggiate mi raccontava di quando andava alla commissione missionaria. Se vi ricordate, c'era il Don Renzo in quel tempo, Don Renzo Scapolo, di cui lui aveva una grande stima, nonostante non fosse proprio dello stesso suo stile. E negli incontri che faceva sempre, mi raccontava questo Giovanni Girola, era lui che faceva la formazione prima di incominciare. Insieme a questo il tema delle vocazioni coltivate, custodite, sostenute, promosse anche attraverso iniziative molto singolari, il Rosario Giovanile per le vocazioni, in seguito al rientro da un pellegrinaggio che alcuni giovani avevano fatto a Međugorje, il primo sabato di ogni mese qui in chiesa, il Rosario Meditato, formula di Paolo VI, che sbagliavamo sempre, lui faceva ricominciare, questo per dire anche alcune note simpatiche, e poi la messa del primo sabato offerta per le vocazioni. Don Fabio mi ha detto che ha contato da allora, venendo avanti, quindi anche ovviamente il ministero dei sacerdoti, venuti dopo 18 vocazioni di speciale consacrazione. Nel suo testamento, che secondo me è proprio la chiave di lettura di tutta la sua vita, si fa riferimento anche alla sua infanzia e dice: benedico la Santissima Trinità per coloro da cui ho ricevuto del male nella mia fanciullezza e adolescenza, usi il Signore la stessa misericordia che ha usato a me. Questo per dire che probabilmente l'esperienza vissuta l'aveva portato ad essere questo educatore, attento ad ogni persona, riservato al massimo, per cui mai capitava che ci fosse un incontro in cui uscissero delle cose, ma in cui lui sempre era attento alle situazioni, ai bisogni, facendosi presente in modo unico nel bisogno. Era sempre presente, ha detto qualcuno, una vicinanza non solo ai malati che andava a trovare. Io nello schema che vado bene a trovare i malati adesso uso ancora la sua modalità, la via, il numero e a fianco il nome della persona con indicati tratti di quella persona, perché ogni persona aveva una sua storia, a ogni persona era attento in maniera unica. E poi quella lungimiranza che portava a vedere oltre quello che ti diceva, perché diceva tra qualche anno vedrai questa cosa qui. E allora lui ti indicava un po' per arrivare a quell'appuntamento nel migliore dei modi, vicino ad ogni persona in ogni circostanza. Questo allora ci fa capire un altro tratto della figura di Don Enrico, che chiamerei era un intercessore. Chiamiamo in scena la figura di Mosè sul monte, quando dopo che il popolo si è pervertito, il Signore lo chiama e dice: vieni che distruggiamo questo popolo, di te invece farò una grande nazione. Mosè si mette in mezzo, dice: no, non distruggerai questo popolo. Ecco, Don Enrico era proprio così, si metteva, faceva proprio un po' da intercessore, una idea del ministero dove il prete intercede, si mette tra Dio e la persona, quasi prendendo su di sé il peso di quello che la situazione comportava, per poi aiutare quella persona a uscirne liberata dalla sua situazione. E in questo senso allora il sacerdote, come il ministro che si deve configurare a Cristo, sommo sacerdote. Ricordate come iniziava sempre la messa del primo sabato del mese, dove si pregava per le vocazioni. Dalle mani di Maria la nostra preghiera adesso passa nelle mani di Gesù, sommo ed eterno sacerdote. Ci mettiamo anche noi ai piedi della croce, occupando quel posto che è necessario perché la nostra partecipazione sia fruttuosa. E la via della croce, no? Forse anche alcune volte in maniera forte, anche frutto di una educazione che aveva ricevuto, la vicinanza che sa di presenza, che si fa carico, non si sottrae a nessuna prova, capace di affrontare anche delle difficoltà pur di raggiungere quella persona. Ricordo, l'abbiamo sentito anche l'altro giorno nel testamento riportato prima della messa, quella affermazione dell'allora vescovo Maggiolini al suo funerale, quando quasi piangendo il vescovo lesse queste parole: oso chiedere al Padre di non entrare nel suo regno di luce infinita finché ne sia fuori qualcuno per colpa mia. Il vescovo Maggiolini commentava queste parole così forti, dicendo come in fondo la sua personalità era proprio così radicata nel Signore da poter farsi carico fino alla fine di ogni situazione che aveva accompagnato. E allora questo ci porta a dire che Don Enrico essenzialmente era un pastore. La vera qualifica della sua persona era di essere un pastore, una guida autorevole, senza mezze misure, sì, no, no, sì, no, quello che sì è sì, quello che no è no, il santo vero mai tradir, diceva il nostro Manzoni. Un occhio attento al cuore delle pecore, stava davanti come colui che conosce le pecore per nome, le chiama per nome, e tutto nella carità e nel silenzio. quante situazioni personali conosceva e magari tramite altre persone raggiungeva senza che si sapesse che era lui che magari si faceva carico. Questo veniva da quella visita della benedizione delle famiglie fatta per anni e anni, occupando giorni, settimane, mesi intere. Papa Francesco direbbe ha l'odore delle pecore. E fuori dal ruolo, perché quando era in chiesa aveva un ruolo e lo sappiamo tutti, quando sgridava qualcuno, metti giù il libretto, metti giù, ascolta adesso qui, fuori dal ruolo che gli imponeva di essere in un certo modo, era di un'umanità estrema. Io ricordo vagamente della festa del 6 ottobre della Madonna, quando poi gli uomini incantavano la porchetta o altro, e solitamente mi pare si andava dal Bruno Cotta poi a mangiarla insieme. Ecco, in quelle circostanze il Don Enrico non sembrava neanche lui, non che facesse cose strane, ma di un'attenzione, di una familiarità, di un'umanità che in chiesa uno non riconosceva in lui. Ecco, certamente al centro del suo essere pastore c'era la cura della famiglia, l'attenzione per ogni famiglia, per ogni situazione. E allora credo che arriviamo a questo punto al cuore di tutto quello che è stato la sua vita, la sua predicazione, visto che questa sera si parla delle omelie del Don Enrico. Io credo che non ci sia fatica o difficoltà alcuna a dire che al cuore di tutto c'era la considerazione della dimensione soprannaturale della vita cristiana. Cioè, tutto ciò che noi facciamo è in riferimento all'altra vita, la vita vera. In quelli che sono i primi versi della lingua italiana, San Francesco, il volgare, usa queste parole: tanto è il bene che mi aspetto che ogni pena mi è diletto. La vita ultraterrena, la vita soprannaturale, è quella che dà il là a tutte le fatiche di questo mondo. Ecco perché allora credo che davvero la sua formazione, anche molto rigida, che aveva ricevuto, lo portava spesso a riflettere, a farci riflettere sui novissimi, i novissimi, la morte, il giudizio, l'inferno, il paradiso. Ecco che per certi aspetti sembrano delle cose oggi poi più lontano che mai dal nostro modo di pensare, ma ci dicono il perché, l'orizzonte eterno che ci attende ci permette di affrontare ogni prova senza perdere di vista mai la meta. Mi verrebbe qui di fare un cenno al suo funerale, lo smarrimento generale di quei giorni, quella notte tra il 28 e il 29, ricordo benissimo, come se fosse adesso le 4:15, la telefonata della mamma Luigia: vicario, vieni, il Don Enrico sta morendo. E lei aveva tolto, vi ricordate, no, che metteva sempre tutte le chiusure della porta, le aveva staccati. Sono entrato, Don Enrico si era trascinato giù dalla scala, il suo letto era tutto in disordine, era sceso ed era lì in fondo alla scala. La mamma, che in quella situazione vedeva Don Enrico, e poi vabbè, tutto il trambusto, il dottor Gini, Antonio Pini, siamo andati all'ospedale, alle 5:15 è spirato, sull'ambulanza lui che gridava dammi l'olio santo, ti raccomando la mia mamma, alcune frasi dette in stato confusionale ma di una lucidità che mi sono rimaste nella mente per tanti mesi. Ricordo come se fossero adesso, ma il funerale, soprattutto quello che lui dice nel testamento, laddove appunto dice: per il mio funerale desidero solo preghiere e opere di bene verso ogni bisogno, non si battano le mani davanti alla mia bara, perché confido solo nella misericordia di Dio, l'intercessione di Maria Santissima, l'angelo custode e la Santa Madre Chiesa che amo. E in modo particolare in questa dimensione soprannaturale della vita cristiana, leggo un passo del testamento di Don Enrico, che certamente tutti ricorderete, nel senso che è una delle cose che rimangono sempre impresse nelle persone che leggono queste parole. Oggi stiamo assistendo al più terribile assalto finora sferrato dall'avversario al regno di Dio, alla Chiesa, la secolarizzazione. Essa sta diffondendosi non subdolamente, ma apertamente anche tra noi, e il segno visibile più evidente sono l'allontanamento della messa domenicale, dai sacramenti, la catechesi, la disgregazione dei matrimoni, delle famiglie, l'estendersi della convivenza tra uomo e donna, l'indifferenza religiosa, il diffondersi di sette religiose, di superstizioni e magie, l'attenzione prestata a santoni, a predicatori che niente hanno a che vedere di fronte alla verità di Dio, che è in Cristo Gesù e nella Chiesa da Lui voluta. La prevalente attenzione prestata dai nostri bambini e ragazzi agli aspetti, alle attività profane della vita, eccetera. Ecco, queste parole ci portano un po' nell'attualità. Don Enrico era uno che vedeva lontano, dicevo. Questa secolarizzazione in fondo non è altro che quella mondanità spirituale di cui Papa Francesco continuamente ci parla, facendo riferimento a quel grande teologo De Lubac, che già durante il concilio, prendendo un'idea che pare non fosse sua, aveva un po' lanciato, cioè quello di ridurre anche all'interno della Chiesa quelli che sono i valori spirituali, il soprannaturale, a cose puramente umane, il rischio del carrierismo e di tutto quello che ne consegue. Un tema forse allora sfiorato, quello della secolarizzazione, che oggi noi abbiamo molto ben chiaro anche all'interno della Chiesa. Ecco, contrario di questa secolarizzazione, allora diventa questa vita soprannaturale che è schiva da ogni forma di autoreferenzialità, di narcisismo che colpisce anche oggi noi uomini di Chiesa chiamati a guidare le comunità cristiane. Ecco, credo che in questo senso, vedo che c'è qui il Pier Mario, a ricordo dei Chierichetti, quella frase che vi diceva sempre per dire lo spirito con cui si serve il Signore. Se il servo non serve, a cosa serve il servo? E allora i Chierichetti lì, un po' col gioco di parole, venivano un po' formati e anche un po' toccati in quello che era la generosità del servizio. L'ultimo punto che vorrei toccare riguarda l'amore per la Chiesa, forse l'aspetto più bello della sua presenza nella comunità di Macio, ma penso anche nel suo ministero prima. C'è un andante medievale che dice che noi siamo nani sulle spalle di giganti, vediamo lontano perché stiamo sulle spalle dei giganti che ci permettono di vedere lontano. Questo allora ci richiama il valore della tradizione con la T minuscola, che distingueva da quella con la T minuscola. Noi siamo chiamati ad essere anello di congiunzione tra un passato glorioso da cui abbiamo ricevuto tanto e poi dobbiamo trasmetterlo agli altri, trasmettendo quello che abbiamo ricevuto vivificato dalla nostra fede. Una fede che sia viva e che non sia un raccontare qualcosa. E allora, in questo senso, ancora un passaggio di quello che è il suo testamento. Voi giovani siete anello indispensabile di questo processo di trasmissione. Se voi interrompete, chi verrà dopo di voi non riceverà più. Pensate cosa sarebbe Macio senza la Chiesa, senza le Chiese, senza la fede, senza la Chiesa con la C maiuscola. Così sarà se voi venite meno alla vostra vocazione cristiana. E in questo senso pensate alla cura con cui celebrava la festa della dedicazione della Chiesa, di questa Chiesa, mi pare l'ultima domenica di maggio, tra l'altro consacrata dal Cardinal Ferrari, di cui proprio lunedì scorso abbiamo celebrato i 120 anni della morte. Una festa che era preparata ogni anno con una catechesi che faceva agli adulti, ma che in qualche modo alla spicciolata arrivava un po' a tutti. O non solo, pensiamo alla ristrutturazione di questa chiesa, da lui iniziata, poi portata avanti anche da Don Luigi e successivamente, l'altare, la veglia in cui vennero poste le reliquie dei santi e dei beati da ricordare in ogni messa. Nelle solennità si aggiungeva i santi beati del nostro altare. Vedo qualcuno del coro, si ricorderanno i santi Pacifico e Teodoro, inserite nelle litanie, la beata Chiara Bosatta, il beato Andrea Ferrari, oppure ci ricordiamo tutti quel memorabile canto del nostro maestro, verrò, verrò all'altare di Dio, di cui Don Enrico era anche uno che insieme al maestro di allora della musica componeva le parole, poi magari anche con fatica costringeva poi ad adattare quelle parole a quella musica che era stata preparata. Così come insieme alla dedicazione dell'altare tutto il progetto di rinnovo di questa chiesa. Certamente voi ricorderete quando erano stati presentati vari progetti e come anche lì aveva un po' fatto così con tanta pazienza, aveva accompagnato l'architetto perché voleva che l'altare con la croce formasse un unicum. Il centro, che segna appunto il centro, è dato dalla croce più una parte dell'altare, perché l'altare è segno di Cristo dal cui costato trafitto è uscito sangue e acqua, doveva uscire dell'acqua. Lui aveva in mente di fare qui in mezzo, se ricordate, quasi proprio un rigagnolo d'acqua, che poi è stato invece sostituito da questa striscia di ottone che percorre tutta la chiesa e che in fondo si ricongiunge col battistero dove i cristiani ricevono il battesimo, quasi indicare il costato di Cristo da cui emergono l'Eucaristia e i sacramenti che appunto noi riceviamo nel grembo della Chiesa, anche intesa come struttura oltre che come insieme delle persone vive. A questo riguardo ho visto l'omelia pagina 84, molto bello, in cui Don Enrico faceva riferimento a quella catechesi che era venuto a fare Don Felice Rainoldi a riguardo appunto della dedicazione dell'altare e della dedicazione della Chiesa. Ecco, però diceva sempre una casa per Dio, una casa per gli uomini. Ecco perché insieme al progetto della Chiesa era anche partita il progetto della Casa Betania, attraverso una carità, dicevo prima, spicciola, concreta. Il Vescovo, nella sua omelia venerdì scorso per il 25esimo, ha detto che Don Enrico, col suo ministero pastorale, ha posto le condizioni perché potessero sbocciare come in un giardino le vocazioni di speciale consacrazione e anche alcuni avvenimenti che sanno di soprannaturale, di cui però noi non vogliamo addentrarci perché non è compito di questa serata, ma che certamente sono in Don Enrico un anticipo e un preludio. Credo che tutti noi, senza bisogno di dirci tante cose, conosciamo come lui abbia fatto crescere, abbia dato impulso alla comunità cristiana perché appunto potessero sbocciare questi fiori che emergono, che crescono nel giardino laddove la grazia di Dio opera, trovando un terreno docile e ben coltivato. Ecco, io concludo a questo punto ricordando semplicemente che il ricordo di Don Enrico è vivo in tante persone, certamente perché viene suscitato in occasione di un anniversario, ma tutti noi, chi l'ha conosciuto, senz'altro ha un episodio, un fatto, una parola sussurrata all'orecchio, una sgridata, perché erano cose all'ordine del giorno, in cui però ha portato a casa qualcosa, senza dimenticare che anche lui poi accettava un po' di essere a volte così preso anche un po' in giro, perché in fondo era parte della vita, ma lui non importava di fare brutta figura, perché i suoi parrocchiani lo conoscevano bene e sapevano tutti che lui aveva un unico desiderio, che era quello di dare loro la salvezza, non solo nella vita eterna, ma di farli aiutare a camminare anche in questa vita. E concludo ricordando tre parole che erano comparse in un articolo che qualcuno ha scritto, non so, era in maniera anonima, nel 2009, il primo novembre. Dice così: chi ha conosciuto Don Enrico Verga sa che ancora e sempre veglia sulla sua comunità, sa che intercede per ciascuno e sa che già gode della beatitudine eterna. Lo penso contemplante quei misteri in cui ha avuto una fede infinita davanti al trono di Maria Santissima, che ha tanto venerato con la corona del Santo Rosario nelle sante mani. Ecco, questo è il ricordo che ho raccolto io, ripensando a 25 anni fa e ripensando anche a questa esperienza vissuta in questa comunità.